Bene. Allora, ragazzi, no, abbiamo, vedete, fin qui abbiamo fatto così. Abbiamo fatto prima un'analisi di come funziona un mercato del lavoro, no, tipico al di fuori da un contesto storico, quindi decontestualizzato. Quindi abbiamo visto come la legge economica governa il mercato del lavoro e quali sono gli effetti in ordine sia in qualche modo alla disciplina del lavoro e alla retribuzione, quindi agli elementi economici del lavoro inteso come merce, sia però il problema che esso pone, e cioè che la prestazione del lavoro non può essere sconnessa, staccata dalla persona del lavoratore. Ci siamo? E quindi abbiamo visto attraverso quali strumenti gli uomini, che non sono cose, no? Cioè abbiamo prima analizzato il lavoro in una situazione ideale, al di fuori dello Stato, dove non si afferma dunque un concetto di equità, ma dove esistono semplicemente esseri umani che hanno delle condizioni economiche e nel quale noi abbiamo un bene scarso, cioè l'acqua, come i soldi, no? Nel senso che servono a sopravvivere. Prima abbiamo visto che cosa accade lasciando la negoziazione alla libera legge del mercato, come se l'uomo fosse una merce. Poi abbiamo visto però che l'uomo non è una merce perché è dotato di una propria volontà e attraverso quali strumenti gli uomini che l'impresa vorrebbe trattare come una merce, che in certi momenti storici sono stati trattati una merce, attraverso la loro organizzazione sono in grado loro di riequilibrare questa disparità contrattuale creando un monopolio nell'offerta di manodopera e attraverso la loro capacità di collaborazione e coordinamento tra di loro possono in qualche modo essere loro a dettare le condizioni di lavoro. In questo mercato astratto che non esiste e che, no, basato però sulla disoccupazione strutturale, come sono tutti i mercati del lavoro, poi abbiamo visto in qualche modo come abbiamo studiato quali sono i principali, vi ho dato le definizioni dei principali istituti del diritto sindacale. Poi abbiamo, dopodiché, nella seconda lezione li abbiamo calati nella storia. Cioè abbiamo preso lo stesso mercato del lavoro, però abbiamo cominciato a metterli, no, in un contesto, in un determinato contesto, perché io vi ho fatto vedere come a seconda dei diversi momenti storici, i diversi istituti dell'azione sindacale, no, della negoziazione individuale e collettiva delle condizioni di lavoro, vengono poi disciplinati dagli ordinamenti giuridici e dunque possono essere diversamente connotati. Lo sciopero può essere astratto, lo sciopero come condotta, un'astensione collettiva dal lavoro al fine di ottenere migliori condizioni di lavoro, può essere qualificata a seconda dei momenti storici, mi calmo un attimo, come un reato, una libertà o un diritto. Ci siamo? A quel punto, nella scelta del momento storico, del contesto storico nel quale calarlo, abbiamo scelto la Rivoluzione francese, perché la Rivoluzione francese, come momento di inizio, Rivoluzione inglese, americana e Rivoluzione francese, perché quello è il momento nel quale viene travolto nel solo mondo occidentale l'ordine feudale, medievale, basato sullo status, e cioè che determinava la posizione dell'individuo all'interno della società in relazione alle condizioni familiari di nascita, ad un sistema nel quale si afferma invece un diverso principio, che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge e di fronte alla legge sono anzitutto liberi di fare che cosa? Di autodeterminarsi. Ci siamo? E qui introduciamo un concetto che apre una parentesi in questa ricostruzione del percorso che abbiamo fin qui compiuto. Introduciamo il concetto di autonomia. Domanda a tutti voi. Ci tornerò tanto su questo concetto. Qual è la differenza tra libertà e autonomia? Dai, bravo comunque, molto bravo nella risposta intelligente. Spiegala meglio.
La libertà è la potenzialità di poter essere tutto quello che si fa. L'autonomia è poterla fare in modo. Non mi è nata la
No, no, ti man no, in qualche modo ti manca. ti manca un passaggio, cioè da due definizioni che sono molto simili, no? E sono due concetti che sostanzialmente sono i due concetti della libertà. C'è un bellissimo libro di Isaiah Berlin, uno dei più grandi filosofi politici inglesi, che è appunto i due concetti di libertà, e ci dice che ciascun essere umano, la libertà si compone di due aspetti. Il primo aspetto è la libertà da, è la libertà di essere, la libertà per esempio dalle ingerenze del potere statale. Ci siamo? Quello che a noi garantiscono le Costituzioni. Se arriva la polizia fuori da casa vostra, no? E comincia a bussare forti alla porta, perché dice voglio entrare, voi che cosa gli rispondete dentro casa vostra? Voi che cosa gli rispondete? Oggi, senza mandato, fammi vedere il mandato del giudice motivato che ti consente di entrare dentro la mia sfera di libertà che è la casa. Lei mi ha risposto perché avete visto i telefilm americani. Ci siamo, no? Fammi vedere il mandato. Questo è un principio, una conquista. Se voi guardate un qualsiasi film, no? Come si chiamava quello che ha vinto a Berlino, vabbè, un qualsiasi film sugli stati totalitari, negli stati totalitari la polizia ha il potere indefinito di entrare, no? Com'era? Le voci degli altri, il film che ha visto su come appunto nel regime comunista si spiavano le persone, no? Ci siamo. Non esiste un concetto di privacy, che era una delle principali privazioni degli stati totalitari. Quindi, di nuovo, anche qui. Quindi c'è un primo concetto che è la libertà da ingerenze del potere statale, dalle ingerenze degli altri. Voi pensate, vi ho fatto l'esempio come diritto folle che è esistito nella storia del mondo, no? Lo ius prime noctis del signorino del nobile feudale, che cosa si poteva significare come invasione nella libertà di una persona? Ci siamo? Cioè la libertà da. Ma poi la libertà assume un senso infinitamente più importante e infinitamente più significativo, ed è il senso compiuto della libertà, che non è la libertà da, ma è la libertà di regolare i propri interessi, quello che noi chiamiamo la capacità di agire. Ci siamo? Quindi una è una libertà da ingerenze di un potere estraneo, una mia sfera di protezione all'interno del quale io ho diritto di essere lasciato al riparo. Ma poi c'è l'autonomia, ovvero la capacità di realizzare i propri interessi. Vi faccio un esempio. Tutti voi acquisite a 18 anni, avete fatto un no, diritto privato? Tutti voi acquisite a 18, tutti noi acquisiamo a 18 anni la capacità di agire. Ci siamo? Dopodiché siamo di fronte a due tipi, a due ragazzi. Tutti e due questi, un ragazzo decide di andare a lavorare, no? Per pagarsi i suoi studi, andare a vivere da solo no? Andare a vivere da solo con gli amici, comincia a lavorare, a studiare e a lavorare. Si guadagna i suoi soldi. Ci siamo? Va a vivere da solo. Un altro ragazzo decide di affrontare l'università, viceversa, stando a casa e pretendendo e ottenendo la paghetta da parte dei genitori. Ci siamo? Entrambi possiamo dire che sono liberi. Ci siamo? Ma di due chi è autonomo? Il primo perché? Perché con ciò che guadagna deciderà lui che cosa fare. Se lo esercita, se lo fa, è in grado di determinare i propri interessi. Voglio farmi 3 mesi in giro per il mondo. Ti sei guadagnato i tuoi soldi, i tuoi genitori potranno essere d'accordo o no, ma tu lo fai. Eserciti la tua autonomia. Viceversa, devi prendere la paghetta. Mamma, vorrei fare il giro del mondo. Ah, ma il giro del mondo mi sembra un po' tanto. Quanto tempo ci vai? 3 mesi, non ti do i soldi. Ci vediamo. Oppure vuoi la paghetta? Dammi il bacetto. Mi fermo qui perché se no poi questi sono registrati, ma di esempio non dovrebbero venire. Capite l'infinita differenza che c'è tra l'essere liberi e l'essere autonomi? Perché essere autonomi significa essere nella condizione, nella capacità di realizzare i propri interessi, di disporre dei propri beni. Quello che io cerco di insegnare a tutti voi, no? Ed è uno dei sensi veri del mio insegnamento, è quello di imparare ad essere autonomi, a regolare i vostri interessi, il che non vuol dire non avere un buon rapporto con la famiglia. Vi faccio un altro esempio, questo è più politico, però è un fatto. Tra un ragazzo che appena presa la laurea si mette a lavorare e accetta di andare a fare uno stage da 800 euro e un ragazzo che si laurea non gli va di andare a fare uno stage perché non è necessariamente un'esperienza piacevole e dice, sai che ti dico, hai le requisiti e le condizioni e si prende il reddito di cittadinanza. Abbiamo due ragazzi che sono tutti e due liberi. Qual è la differenza? Chi dei due è più autonomo? Tutti e due dispongono più o meno degli stessi soldi, no? Il reddito di cittadinanza può dare diritto a 500 euro, no? E quindi uno può tranquillamente fare un discorso puramente economicistico e dire tra lavorare zero e prendere il reddito di cittadinanza, tanto io non devo andare a fare niente perché non ci stanno gli uffici provinciali del lavoro. E lavorare come stagista 800 euro da questo che manca simpatico o in questa azienda che neanche è quella dei miei sogni, può tranquillamente ritenere che tra spendere 40 ore settimanali per 800 euro e prenderne 500 senza fare nulla, è meglio prenderne 500 senza fare nulla. Ok? Questo da un punto di vista puramente economicistico. Domanda, dei due, chi è però più autonomo? Il primo o il secondo? Perché? Perché sta perseguendo i propri interessi. Ok, però questa è una definizione, utilizzo la mia definizione in maniera troppo stringente. Perché? Perché i soldi di reddito di cittadinanza dipendono da un'erogazione statale che oggi c'è, domani necessariamente non c'è. Giusto. Poi? Ma alla fine non abbiamo un apparato di controllo di come vengono realmente spesi i soldi di reddito di cittadinanza, seppure a un certo punto si pagava addirittura, no, del controllo e del tracciamento. Per me è una follia, cioè che viene a tracciare quello che spendo, cioè se me li dai me li lasci. Glielo dico, no, glielo dico come valore culturale, perché noi abbiamo gli stati totalitari dietro in cui lo Stato controllava tutto e oggi dobbiamo fare molta attenzione perché col tracciamento di, cioè sì, però c'è un punto, senza che prendiamo, se vuole ne parliamo, perché il tema può richiedere tanto, cioè oggi il controllo delle spese, io che io quando vado su internet mi appaiono le pubblicità dei prodotti che mi potrebbero piacere perché mi stanno tracciando da tempo, mi fa paura, mi fa proprio paura. Le faccio un esempio, però di questo se ci riusciamo ne parliamo alla fine. Domanda, e poi c'è un ulteriore elemento, ragazzi. Perché se tu lavori e a 24 anni sviluppi le tue capacità e cominci a imparare a vivere, a sbagliare e a imparare realmente, tu ti rafforzi nelle tue capacità e nella tua capacità di fare le cose, anche nel tuo carattere e in tutto ciò che ti serve per vivere ed agire. Se tu attendi un'erogazione dello Stato, tu nel frattempo non sviluppi il tuo potenziale, dipendi da un'erogazione che oggi c'è e domani probabilmente non c'è, e quindi e lì cominci a sviluppare altri tipi di problemi, per esempio la paura di entrare nel mondo. È la differenza che c'è tra l'assistenza e l'esplodere le proprie potenzialità. Se voi vi farete un giro su internet, voi vedrete che io a un certo punto ho avuto un certo dibattito, insomma, in ordine all'età della laurea, cioè sono intervenuto in maniera abbastanza diretta con il mio carattere, insomma, e così via. Ma perché io dicevo che per me la cosa peggiore è passare 10 anni, metterci 10 anni a prendere una laurea quinquennale? Perché in quei 10 anni tu sono quelli in cui tu hai il massimo del tuo potenziale, voi a 23 anni raggiungerete il massimo del vostro potenziale neuronale, sarà il momento nel quale nella vita potrete imparare più e meglio di tutti gli altri in un'età magnifica come sono i 23 anni, che danno il privilegio di poter ancora sbagliare, perché poi capirete nella vita che ogni anno che passa ogni errore lo paghi di più. E il mio consiglio è quindi cercate di sbagliare il prima possibile e di non ripetere gli errori. Ma soprattutto perché se voi non sfruttate il vostro potenziale a 23 anni, quando il vostro potenziale è al massimo, e cominciate ad avere ruoli parassitari o di dipendenza, semplicemente il tempo passa e voi non sviluppate le vostre capacità e poi vi ritrovate a sognare il pubblico impiego, ad ottenere la raccomandazione per vincere un concorso, a non essere in grado di realizzarvi, cioè di essere realmente autonomi. Essere realmente autonomi, secondo la definizione per esempio di Santi Romano, è la capacità di regolare i propri interessi, la capacità di disporre dei propri beni, la capacità di decidere responsabilmente, autonomamente, senza essere condizionati dai genitori, dalle dipendenze, dall'erogazione di un reddito da parte dello Stato, perché poi quando prendi 500 euro per il reddito di cittadinanza e te ne offrono poi 600 per andare a fare uno stage, è molto difficile che rinunci ai 500 per startene bello integrito sul divano per andare a prendere 600, magari a fare qualcosa che non ti piace fare. Viceversa, fare qualcosa che non ti piace fare a 23 anni si può fare, farla a 28 anni già di meno, farla a 33 diventa una condanna, non userò altri tipi di parole. Quindi in generale il consiglio che io vi do è che ci vorrei farvi capire che avere un diritto non è uguale ad esercitare un diritto. Spiego, voi potete avere tanti diritti, ma potete non esercitarlo. Su tutti, qual è il diritto che secondo me, io oramai io appartengo a una generazione diversa dalla vostra, per tanti anni ho fatto lezioni dicendo la nostra generazione, io invece oramai potrei essere vostro fratello maggiore, mio zio più giovane, infatti c'è capelli bianchi. Qual è infatti il reale punto, per esempio, qual è il diritto che la vostra generazione su tutti non sta esercitando? Se voi ci fate caso, se voi vi posso dare un consiglio di un'altra lettura da fare, non una cosa da vedere di cuore, però cioè, non sono consigli di uno che vorrebbe insegnare altre cose. Su Apple TV fanno questo documentario che è 1971, l'anno in cui la musica cambiò tutto. È il documentario su quello che è accaduto nel 71, che è l'anno in cui in America la rivolta al Vietnam diventa più forte, no? Nell'anno nel quale Marvin Gaye canta What's Going On, non so, What's Going On, cioè, presente? Brother, brother, no? Che è tutta una canzone sul Vietnam. Vi consiglio fortemente di vederlo, perché quello fa vedere come una generazione, la generazione dei 68ini, che ha fatto tante cose buone e tante cose sbagliate, e non vi saprei dire tra le due, e sicuramente è stata la più rapace, però come loro in qualche modo hanno esercitato la loro autonomia, hanno fatto valere il loro diritto, hanno fatto valere la loro autonomia rispetto ai genitori, anche musicalmente. È un documentario, secondo me, pazzesco, che vi fa capire che cosa voleva dire l'impegno di una generazione. Della vostra generazione, la mia ha fallito molte cose, su tutte si è fatta accollare un debito economico sulle spalle folle. Noi abbiamo il terzo debito pubblico del mondo, per capirci, che graverà su di me, su di voi, fino a Leonardo, poi ne parleremo. Ma della vostra generazione, qual è il diritto che voi proprio non state esercitando? Qual è la sensibilità generazionale? Qual è il tema che, in base a tutte le statistiche, quindi voi quando ne parlate al bar, la vostra generazione, l'unico tema politico alla quale la vostra generazione è interessata, giustamente, e rispetto alla quale però ad oggi non batte un colpo? L'ambiente. Eh? L'ambiente. Noi stiamo entrando nella prima parte della fase, salvo la Thunberg, adesso l'altra che è venuta fuori, salvo singoli, noi stiamo entrando in una fase del mondo nel quale le azioni, la prima volta nella storia del mondo nelle quali le azioni dei nostri padri e nostre determineranno il futuro della specie umana. Cioè, qualsiasi rapporto, compreso quello del nostro fisico premio Nobel, e non vi dico la bellezza di insegnare, la fierezza di insegnare in università, che l'altro ieri ha avuto un premio Nobel, di avere un collega premio Nobel, questo come parentesi, come roba di orgoglio sapienza, ma al di là dell'orgoglio sapienza, qual è il punto reale? Tutti gli studi dimostrano che oramai gli effetti delle azioni che noi stiamo conducendo rispetto al clima, oramai siamo entrati in una fase nella quale l'innalzamento della temperatura fa sì che noi siamo la prima generazione che potrà condizionare il futuro della specie umana sulla Terra. Cioè, se noi non stoppiamo questo trend di aumento del calore del pianeta, i nostri effetti avranno effetti irreversibili, anzi già stiamo producendo effetti irreversibili, che nessuno era riuscito a produrre sul mondo mai. Ci siamo? La vostra generazione, su tutte le statistiche, la prima cosa della quale è giustamente interessata è l'ambiente. Ma a voi vi sembra che nella politica italiana o nei programmi di elezione del sindaco di Roma l'ambiente sia stato un tema di cui si è minimamente parlato? E voi sentite voci della vostra generazione che realmente fanno valere il diritto ad avere un ambiente migliore? Oggi nel dibattito italiano? No. Non c'è neanche un partito verde in Italia. Infatti voi siete disinteressati alla politica, abbiamo visto l'altra volta quando vi ha chiesto quanti di voi partecipano. Ora, il fatto di avere il diritto a vivere in un ambiente e con una temperatura e con un clima ugualmente tollerabile come quello delle generazioni precedenti è un diritto che nessuno vi può negare e tutti noi lo abbiamo. Quanti di noi lo esercitano? Vedete? È il concetto di autonomia. Quanti di noi cercano di farlo valere? Quanti di noi fanno sentire la voce? Il mondo è progredito, la storia dei lavoratori è progredita perché i lavoratori sono passati dalla condizione originaria di non riuscire neanche a capire chi è che li sfruttava, no? Abbiamo parlato l'altra volta di Ned Ludd, cioè quindi dei lavoratori che se la prendono con le macchine perché ancora non sono neanche riusciti a capire che il loro reale, che chi li sfrutta è il datore di lavoro, no? Nel contesto dell'Ottocento, proprio a livello generale. Piano piano hanno acquisito la consapevolezza e come nell'isola è successo a voi, spinti dal bisogno, hanno esercitato il loro diritto. Il problema di alcuni diritti, dal diritto ad un futuro previdenziale, ne parleremo, al diritto ad un ambiente sano per noi e per i nostri figli, è un diritto che si avverte molto di meno di quello che spinse i lavoratori a conquistare, a fare le proprie lotte. Perché? Perché all'epoca dovevano sopravvivere nell'immediato e la necessità, diceva mia nonna, fa virtù. Oggi viceversa, sì, il diritto a un futuro previdenziale, il diritto ad un ambiente salubre, no? Gli effetti dell'inquinamento ambientale non li sentiamo oggi nell'immediatezza, ma sono spostati più avanti nel tempo. Nel mentre tendenzialmente nei paesi avanzati il bisogno è contenuto da varie misure, non ultima il reddito di cittadinanza. Questo però rischia di intorpidire gli animi, non di rafforzarli, e questo rischia di compromettere l'autonomia di una generazione come la vostra, che infatti non si sente. Voi pensateci, nel dibattito politico, sì, a un certo punto si dice, vabbè, parliamo un pochino di precarietà, ma non è che si parla di come far crescere realmente il sistema economico, le assunzioni dei giovani nel paese. In un momento nel quale, per esempio, è finito il cancellierato della Merkel, la Merkel, quando ha preso il proprio paese 16 anni fa, aveva una disoccupazione giovanile al 15% e l'ha portata al 4%. Avere un paese con una disoccupazione giovanile al 4% significa che è un paese che attrae giovani perché hanno voce. Qual è la differenza? Chi di voi è stato a Berlino? Da un punto di vista culturale, qual è la principale differenza tra Roma e Berlino? Cioè, vi dico, poi vi dico la mia. Secondo lei? Che a Roma non si sente musica, a Berlino si sente una musica pazzesca. Cioè tu vai in giro per le strade, la musica ad alto volume. Infatti l'età media di Berlino è di 35 anni, l'età media. L'età media di Roma si aggira sui 50. E questo vi fa capire tante cose di quello che poi accade a Roma. Ma anche lì non è una città nella quale nessuno esercita il diritto. Questo è un tema. È il tema dei laureati tardi, è il tema della lunga permanenza in famiglia, è il tema delle tasse troppo elevate sul primo impiego, è il tema dello sfruttamento in genere della manodopera, è il tema generazionale di cui parleremo tantissimo nel corso delle lezioni. Adesso torniamo nel contesto in cui eravamo. Quella massa informe di lavoratori di cui abbiamo parlato all'inizio non aveva consapevolezza del proprio ruolo, del proprio contesto, delle proprie condizioni di sfruttamento. E questo per molto tempo ha fatto sì che mentre si creavano nelle città i primi quartieri operai e ci fosse lo sfruttamento dei lavoratori, in qualche modo il movimento operaio faticasse ad emergere. Tant'è vero che in molti paesi era clandestino perché c'era il divieto di coalizione operaia, c'era il divieto di sciopero, ma poi abbiamo visto come cominciava ad emergere solamente nella società, nella forma delle società di mutuo soccorso, in cui i lavoratori prendevano atto che lo Stato non si interessava di loro, anzi legittimava delle condizioni di sfruttamento, perché consentiva, lasciava la negoziazione del contratto di lavoro a quale fonte normativa? Dove si determinavano le condizioni di lavoro all'inizio, dopo la Rivoluzione Francese, in tutta l'era liberale? Nel contratto individuale di lavoro, cioè gli imprenditori dicevano: ma io non ho bisogno di una legge che mi aiuti, io ho bisogno semplicemente di negoziare individualmente, tanto c'è la concorrenza. Io dico, chi vuole il lavoro scatta la concorrenza al ribasso e fa il minimo per la sopravvivenza. Quindi era chiaro che nessuno nella classe borghese voleva che il diritto legittimasse disciplinasse il rapporto di lavoro, perché dice a me basta il contratto individuale di lavoro. E per essere sicuri che i lavoratori non si organizzassero in sindacati, avevano posto a livello in tutti i principali paesi appunto il reato di organizzazione sindacale. Ci siamo, questo lasciava i lavoratori in qualche modo soli a se stessi, anche perché stiamo parlando di una immensa massa di lavoratori che nell'arco di 100 anni dalla campagna si era spostata nel corso delle città, dove non c'era educazione, e non essendoci educazione non sapevano neanche né leggere né scrivere, e quindi ovviamente non avevano neanche consapevolezza di se stessi. Come sempre accade, però, la necessità, come vi dicevo, alla fine fa virtù, grazie a Dio, della storia del genere umano, ciò che noi chiamiamo progresso, e comincia a un certo punto che cosa accade? A un certo punto accade che gradualmente, come vi dicevo l'altra volta citando Einaudi, i lavoratori cominciano ad organizzarsi, no? Ma semplicemente perché vivendo nello stesso quartiere cominciano a condividere gli stessi problemi e cominciano a rendersi conto che tutti hanno gli stessi problemi, di fronte alla necessità, comincia a capire la necessità di organizzarsi, cominciano a parlarsi, cominciano a sentirsi in maniera, in alcuni paesi carbonari, in altri paesi ancora più alla luce del sole, in Inghilterra cominciano già a cominciare a svolgere azione politica, finché a un certo punto, a Londra nel 1848, non si riuniscono tutti nella prima internazionale comunista, socialista all'epoca, e chiamano a fare la relazione. A quel congresso partecipa anche per l'Italia, partecipa per esempio Mazzini, no? E quindi si comincia a radunare i primi esponenti del movimento dei lavoratori. Mazzini non era solo questo, era tanto altro, ma si comincia a radunare a Londra in questo primo grande incontro dei rappresentanti sindacali, e la relazione a questo congresso è affidata ad un grandissimo economista, intellettuale e filosofo come Marx, che tiene la propria relazione e presenta il manifesto del Partito Comunista. Si tratta di un librettino, ma è proprio un librettino, ragazzi, che potete aggiungere, mentre il Capitale sono due tomi, certe volte pubblicati in tre, da più di 2000 pagine, che francamente roba pesante, se io fossi un economista me lo leggerei, però sono un giurista e quindi lo lascio a voi. C'è anche un bellissimo libro che è uscito da poco, non mi ricordo il titolo, di David Harvey, che lo spiega benissimo, sono 200 pagine, spiega bene il Capitale, è un bellissimo libro. Se no, il manifesto del Partito Comunista sono 40 paginette che si leggono molto veloci. Io non ve le voglio riassumere, ma assumeranno un ruolo per la classe operaia che sarà in qualche modo fondamentale, perché è la prima presentazione chiara e organica, visione chiara e organica, calata nella storia, perché il metodo che Marx usa è quello del materialismo storico, che in qualche modo spiega ai principali leader sindacali la condizione nella quale si trovano i primi meccanismi di funzionamento dell'economia capitalistica. Marx ha alla base una forte influenza di Hegel, che dal mio punto di vista, no, la tesi e l'antitesi, ne segna anche il limite della sua riflessione, cioè il principio, però non sono un filosofo e non mi interessa neanche spingermi lì. Non è importante che cosa si pensi di Marx, che cosa si pensi del comunismo, perché l'importanza del manifesto del Partito Comunista è nella semplicità con cui rende chiara alla classe operaia, o meglio ai lavoratori dell'epoca, effettivamente i meccanismi del funzionamento dell'economia capitalistica. La sua tesi è molto semplice. Parte dicendo: uno spettro si aggira per me. Chiaramente, ragazzi, la sto spiegando, cioè, spero che capiate che ogni lezione si potrebbe dilatare infinitamente. Io vi do i concetti che interessano a me per far capire a voi. È chiaro? Ai nostri fini. No, se no, dice questo, spiega Marx in 20 minuti. Però ci provo. Uno spettro si aggira per l'Europa. La storia è sempre stata una storia di scontro tra classi, e Marx fa vedere, no, come un tempo c'erano i patrizi e i plebei, oggi lo spettro che si aggira in Europa è la rivoluzione, che lui considera ineluttabile, perché il mondo che si è sempre si è sempre organizzato in classi contrapposte, nelle quali una sfruttava l'altra, è all'alba di una nuova epoca, l'epoca capitalista, nella quale Marx individua la contrapposizione appunto tra capitalisti e lavoratori. E questo è il primo punto fondamentale, fa capire ai lavoratori che la vera contrapposizione è con gli imprenditori, con colui, con il capitalista, con il capitale. Che cos'è il capitale? Per Marx il capitale non è solamente massa monetaria, ma è l'insieme dei beni produttivi, e cioè il capitale in grado di riprodursi. Ci siamo? E Marx porta avanti un esame, riprende Adam Smith e molti degli economisti liberali, e porta avanti un'analisi che va a spiegare chiaramente ai lavoratori il funzionamento dell'impresa. Lui che cosa dice? Dice sostanzialmente che la storia del mondo è sempre stata una storia di sfruttati e sfruttatori, che nella dimensione dell'economia capitalistica ciò che mette nella condizione di sfruttatore o di sfruttato è la disponibilità o meno del capitale. Il capitale è altro che cos'è il capitale? Il capitale è appunto ciò che consente e abilita al possesso dei mezzi di produzione. Il capitalista, in quanto dispone del capitale ed è in grado di comprare i mezzi di produzione e di comprare le materie prime, è in grado di organizzare il lavoro degli altri, è in condizione di organizzare il lavoro degli altri. E lì Marx che cosa dice? Sostanzialmente dice, signori, il lavoro dell'impresa è un lavoro di trasformazione dei beni. Ci siamo? Prendere dei beni e trasformarli in qualcosa di utile agli altri. Per trasformare il bene è necessario il lavoro degli uomini attraverso i mezzi di produzione. I mezzi di produzione possono essere acquistati solamente dal capitalista, e il capitalista è quello che dispone del capitale attraverso il quale può pagare la classe operaia, che infatti si definisce proletariato. Che è, perché si chiama proletariato? I lavoratori, la classe dei lavoratori, perché quella invece che non ha nulla e dispone solamente della prole, cioè delle proprie braccia, per trasformare il lavoro. Il capitalista, in quanto ha disponibilità di capitale e quindi può comprare i mezzi di produzione, le materie prime e pagare i lavoratori per trasformare le materie prime, si intitola, no, un primo risultato, quello che chiama l'alienazione del risultato, cioè il lavoro viene privato del proprio risultato perché appartiene a quel punto all'imprenditore. L'imprenditore a quel punto è colui il quale, avendo la titolarità di quel bene, lo può vendere sul mercato. A quel punto Marx introduce una distinzione e dice, quindi signori, il capitale abilita il datore di lavoro a fare che cosa? A organizzare il lavoro degli altri al fine di produrre beni da vendere sul mercato ad un prezzo più alto di quello della produzione. E quindi lui distingue tra il valore del bene, che in realtà altro non è che il valore delle materie prime e il valore del lavoro necessario a trasformarlo, no? In che cosa? Nel valore del bene venduto sul mercato, che dà luogo a quello che lui chiama il plus valore, che è la differenza tra il prezzo di vendita del bene e il prezzo di produzione del bene. In questo modo, questa differenza, il plus valore, Marx dice, fa sì che chi dispone del capitale dispone di sempre maggiore capitale, perché il capitale si riproduce esponenzialmente, perché produce plus valore che produce altro, che diventa capitale che produce altro plus valore. Da questo Marx elabora una teoria che è la teoria della ricchezza e della miseria crescenti. Cioè lui dice, dato che in un sistema capitalistico che riconosce la proprietà privata, colui il quale dispone del capitale può comprare i mezzi di produzione, organizzare il lavoro delle persone per trasformare le materie prime in beni da vendere sul mercato, e in quanto tale è legittimato ad intestarsi, in virtù del principio della relazione del risultato, il plus valore, inevitabilmente i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri, perché in un sistema di disoccupazione strutturale la necessità di lavoro spinge sempre la retribuzione al minimo necessario per la sopravvivenza. Ci siamo? Quindi, dice Marx, inevitabilmente, presto, ci sarà la rivoluzione, perché questo ordine di cose nei quali i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri non è accettabile e necessariamente porterà alla rivoluzione. Tanto è vero che il manifesto del Partito Comunista, e quindi Marx propone che cosa? L'unione di tutti i lavoratori. Infatti il manifesto del Partito Comunista si conclude con la famosa frase "proletari del mondo unitevi", perché peraltro Marx ragionava, come poi sarà evidente nel Capitale, in una logica completamente globalizzata. Tant'è vero che dopo tanti anni in cui si è detto che Marx aveva sbagliato tutto in ragione del fallimento del Partito Comunista, oggi si recupera in molti casi l'analisi di Marx, perché oggi che l'economia è diventata globale, come ragionava all'epoca Marx, di colpo ci si rende conto che i 400 uomini più ricchi d'America, 400, detengono più della metà della ricchezza americana. Cioè oggi la disuguaglianza è tornata a raggiungere livelli che per molto tempo erano inimmaginabili. Però senza entrare nel metodo, io non sono chiaramente assolutamente marxista, marziano, comunista, questo ve lo chiarisco proprio, però oggettivamente, rileggendo alcuni libri, ti rendi conto che oggettivamente aveva una lucidità di analisi del dato economico, del funzionamento del meccanismo economico straordinaria, e come vi ho riassunto in poco tempo adesso, aveva anche con il manifesto del Partito Comunista una straordinaria capacità divulgativa, perché attraverso quelle poche pagine, no, che in definitiva si concludono come dicendo: dato che i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri, arriverà un momento nel quale le grandi masse di sfruttati inevitabilmente vorranno porre fine a questo sfruttamento e reagiranno con la rivoluzione, esattamente come è sempre accaduto nel corso della storia. Ci siamo, e dunque si deve costruire un nuovo Stato, e lì diventa appunto l'idea, no, del comunismo, un nuovo Stato nel quale dopo la rivoluzione il possesso dei mezzi di produzione non sia più lasciato al privato, al capitalista, ma sia dello Stato, che dovrebbe dare a quel punto a ciascuno, non in base ai propri meriti, alle proprie capacità, ma in base al proprio bisogno. Ci siamo? Ora, giusto per chiudere qua ed evitare che la registrazione della lezione faccia sembrare proprio una cosa che non sono, un pericoloso comunista d'altri tempi, è chiaro che quantomeno è sempre difficile, quando ci sono dei grandi teorici, è sempre difficile dire se avevano ragione o torto, perché la storia ha tanti tornanti e cambia molto, no? Per cui c'è stato un momento nel cui nel mondo erano più i paesi comunisti dei paesi capitalisti, e quindi si sarebbe potuto dire che Marx aveva ragione, perché si era realizzato il comunismo in terra. Poi ci sono stati tempi nei quali il comunismo è crollato, e quindi tutti a dire che Marx aveva torto clamorosamente, finché un grande intellettuale americano come Francis Fukuyama scrisse il libro dichiarò in un libro importantissimo: la storia è finita, perché non c'è più la contrapposizione. Ora la realtà è che le idee buone o cattive si realizzano in maniera diversa nei diversi contesti storici. È indubbio che all'epoca Marx aveva torto, quantomeno su un punto. Qual è il punto che in qualche modo ha poi dato torto a Marx nella storia? Astrattamente, scusate, dovremmo tutti essere comunisti, nel senso che qual è il luogo dove ciascuno a secondo, che cosa c'è di più bello di un luogo nel quale ciascuno a secondo ha ciò di cui ha bisogno? È il paradiso, bravissimo. Cioè il luogo nel quale ciascuno di noi ha tutto ciò di cui ha bisogno sono due, a seconda delle credenze: la pancia della mamma, per chi crede nella psicanalisi, il paradiso, perché è religioso, poi chiamatelo nirvana, chiamatelo come vi pare, cioè, no? Ma qualunque essa sia, la definizione di paradiso che noi abbiamo è il luogo nel quale ciascuno di noi ha secondo il proprio bisogno. Quindi tendenzialmente, bello, bellissimo. Cos'è che non ha funzionato nella visione di Marx? Prego.
Il fatto che poi alla fine, quando hanno fatto il compito, cioè l'abbattimento dello Stato è impossibile.
No, non lo devi dire meglio.
Eh sì.
E dai.
Che poi alla fine, quando
dai.
Alla fine lo Stato che dovrà poi iniziare a mantenere
da un lato, perché Marx non ha previsto che cosa? Che nel regime, nella sua incarnazione sovietica, per esempio, la dittatura del proletariato ha portato a sostituire lo sfruttamento da parte del capitalista con lo sfruttamento da parte del partito. dei vari leader di partito e così via. Primo. Secondo, che cos'è? Una cosa più grande non aveva previsto. Secondo, che se non c'è un incentivo economico, questo c'è un'insegnatoria economica più recente, se non c'è un incentivo economico, le persone semplicemente non fanno, quindi si restringe la torta e quindi c'è di meno da ridistribuire. Tant'è vero che in Russia non hanno dato poi a ciascuno secondo il proprio bisogno, ma quello che c'era da mangiare, che alla fine erano due patate al giorno, vi spiego, cioè il livello che è riuscito ad assegnare. Il terzo è che, anzi, il regime sovietico ha dimostrato di avere oggettivamente molta poca rispetto dell'individualità. Se voi pensate che Stalin, per popolare la Siberia, ha deportato una ventina di milioni di persone, o quello che era. Ma anche quelli fascisti, perché poi arriveremo agli anni 30. No, però... Tutti i regimi comunisti... No, ma perché? Perché per far crescere la torta, questo ce lo dimostra la teoria economica più recente, grandi premi Nobel, Phelps, poi voi li conoscete meglio di me, ma che cosa ti dimostrano? Ti dimostrano tutti la stessa cosa, che se non c'è un incentivo non si dà il meglio, ma se non si dà il meglio non si riesce a farsi più, a produrre la ricchezza necessaria per tutti, anche perché nel frattempo la popolazione mondiale aumenta a ritmi esponenziali, ragazzi. Noi siamo diventati 7 miliardi. All'inizio dell'Ottocento eravamo 800 milioni, non so se via. Madre Terra è bella carica, cioè se andiamo a vedere la densità della popolazione, poi parleremo anche di questo. Non ha previsto questo, ma poi non ha previsto un'ultima cosa. Non ha previsto il diritto del lavoro. Cioè non ha previsto che invece all'interno dei sistemi capitalistici ci sarebbe stata un altro tipo di forza, cioè la capacità della classe operaia da essere una classe di sfruttati a riuscire ad organizzarsi per far valere i propri diritti. Non aveva cioè previsto che mentre nella legge della ricchezza crescente a 200 anni possiamo dire che aveva ragione oggettivamente, per quanto riguardava invece la miseria crescente, non aveva previsto invece che attraverso il diritto del lavoro, attraverso l'azione sindacale, attraverso l'organizzazione dei lavoratori, questi sarebbero riusciti a conquistarsi un minore periodo di vita, che è quello che ha portato alla costruzione del diritto del lavoro, del diritto della previdenza sociale, del diritto sindacale, fino al reddito di cittadinanza. Ma allora, a parte, però lì ci dobbiamo capire sui percorsi delle fasi di sviluppo dell'economia capitalistica. Le faccio un esempio. Se questo è proprio dalla mia esperienza di governo. Io in Europa noi abbiamo il grande difetto dell'Unione Europea su tutti è che è stata un'unione prima economica che sociale. Ci siamo? Cioè che noi abbiamo il mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ma non abbiamo il mercato, una disciplina coerente né fiscale ma soprattutto lavoristica. Il che fa che nell'Europa unita, nella quale c'è la libera circolazione delle merci, noi abbiamo ancora una differenza, se prendiamo il salario, la paga minima oraria, che va dagli 11 euro e passa del Lussemburgo a 1 euro della Romania. Ci siamo? Ora, in nome di un'istanza di giustizia, facendo finta che sia un'istanza di giustizia, i paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia non fanno altro da 20 anni di dire alziamo il salario minimo legale in tutta Europa, omogeneizziamolo, avviciniamolo. Chi è che si oppone ad innalzare per legge il salario minimo legale? No. No, la Romania, proprio i paesi che hanno il salario minimo più basso, perché? Perché se si alza il salario minimo, i lavoratori di quei paesi, perché? Perché se si alza il salario minimo in quei paesi, le imprese perdono l'interesse ad andare a investire in quei paesi e non si va a creare occupazione. Bravo, ma se tu c'hai 7 miliardi, c'hai 7 miliardi di persone sulla terra e non hai ricchezza abbastanza per assicurare uno standard minimo dei diritti, l'unica domanda che si pone è qual è il meccanismo mediante il quale si arriva ad una distribuzione che è necessariamente iniqua? Se credi in un mondo giusto, e io te lo auguro perché c'è del danni, e quindi pensi no, che il mondo debba essere giusto, allora ti devi porre un primo tema. Gli italiani sono, vuoto per pieno, meno dell'1% della popolazione mondiale. Producono, vuoto per pieno ovviamente, il 3% della ricchezza mondiale, detengono, sempre vuoto per pieno, il 6% della ricchezza mondiale. Secondo me è giusto? I ghanesi viceversa sono l'1% della popolazione mondiale, non ho idea, non conosco, ma sicuramente sono l'1% della popolazione mondiale, producono lo 0,4% della ricchezza mondiale e detengono lo 0,1% della ricchezza mondiale, però sotto il Congo, però sotto la loro terra ci stanno rame, gas, no? E via dicendo. È giusto? Neanche. Che vengono utilizzati però come il petrolio dai paesi occidentali. È giusto? Non è giusto. Possiamo, Marx non è che ragionava, non è che noi possiamo giudicare le teorie in nome di una loro giustezza astratta dal mio punto di vista, ma dobbiamo vedere l'effetto che praticano sulla terra. Mi spiego? Perché poi non è che la classe media italiana o americana, nel momento in cui si impoverisce perché si stanno arricchendo, perché si sta combattendo la povertà assoluta in un'altra parte del mondo e quindi c'è una maggiore concorrenza, è felice, produce Trump. Mi spiego? Cioè, Trump non è altro che la reazione della classe media americana all'impoverimento, che è incattivito, ad esempio, di quello che è accaduto. Cioè, quello che voglio dire è che semplicemente questo, che Marx che cosa non aveva previsto? Non aveva previsto che in seno al sistema capitalistico si sarebbe invece sviluppato, anche grazie alle sue idee, un'azione sindacale in grado progressivamente attraverso gli scioperi, attraverso i contratti collettivi, di migliorare le condizioni dei lavoratori. Ci siamo? E che quindi se la ricchezza sarebbe stata sempre crescente, viceversa, la povertà sarebbe stata temperata. Ci siamo? Chiaramente la globalizzazione è un'altra storia ancora, ma noi stiamo parlando di quella fase storica rispetto ai paesi occidentali, perché invece in Russia si è fatta la rivoluzione. Poi andremo a valutare se gli effetti di quella rivoluzione sono stati migliori o peggiori. Ci siamo? E quello sarà nelle lezioni che faremo più avanti sul fascismo. Quello che a me interessava però farvi capire oggi erano solo due cose. No, c'è ancora un po' di tempo. Quindi in qualche modo nel 1848... grazie all'opera di Marx si comincia a strutturare una vera e propria coscienza di classe. Nel movimento dei lavoratori si comincia a capire, chiaramente ragazzi, ve lo dico, ve l'ho già detto, è un'analisi diacronica, cioè ciò che viene capito meglio in Inghilterra nel 48 verrà capito in Italia negli anni 80 dell'Ottocento, capite? Cioè a me non interessa farvi la storiella, io vi sto solamente parlando degli snodi importanti. Però il sindacato comincia ad acquisire, o meglio, i lavoratori cominciano ad acquisire da un lato coscienza di classe, che loro appartengono ad una classe che è contrapposta ad un'altra classe sociale, quella dei capitalisti. Quindi cominciano a individuare il loro, in qualche modo, interlocutore principale, si cominciano in qualche modo a definire le forze in campo, si comincia a capire il meccanismo di funzionamento del capitalismo. È chiaro che cominciano proprio in quel periodo storico cominciano poi a sorgere tutta una serie di altre teorie da quella di Marx. Vi faccio un esempio: Proudhon, no, un grande anarchico, comincia a scrivere e comincia a dire proprio la proprietà è un furto. Ci siamo? Comincia ad attaccare, cioè, proprio il meccanismo fondamentale di funzionamento dell'economia capitalistica. Fourier comincia a fare i falansteri, cioè delle comunità produttive auto-organizzate da parte dei lavoratori, cominciano a nascere in altri luoghi le prime società cooperative, cioè il capitalismo poi comincia ad avere un confronto tra diversi sistemi produttivi. Però è chiaro che tutti capiscono che cosa? Che si sta realizzando e questo era un altro degli elementi fondamentali da Marx. Di Marx, Marx contribuisce a far capire a tutti che cosa? Che si sta affermando un nuovo mondo produttivo. E qual è il nuovo mondo produttivo? Quello della produzione di massa. Cioè, se il fenomeno politico più importante che si realizza tra 7 e 800 è il riconoscimento della libertà individuale e quindi di uno Stato che riconosce e tutela in qualche modo la libertà individuale, quella americana e quella francese, e quindi l'affermazione soprattutto del valore per cui tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge e ciascuno è dotato di libertà ed autonomia, e questa è la grande conquista politica nella storia delle idee, la grande conquista La grande conquista in qualche modo, viceversa, il grande passaggio economico, che è invece il portato della rivoluzione industriale, che è il portato della rivoluzione industriale, è l'avvento di un nuovo ordine economico, di un nuovo modo di produrre, che si salda, no? Perché pensate voi a Trump, a quanto si è fatto il mix tra, nel corso degli ultimi anni, no? L'esportazione della democrazia che è l'esportazione economica, cioè si uniscono in Occidente, che cosa? La libertà politica, il riconoscimento della proprietà privata e l'avvento di un nuovo ordine economico, quello dell'economia della produzione di massa. Quindi gradualmente il sistema economico passa da una società, da un sistema prevalentemente basato su un'economia domestica e contadina, ad un'economia di produzione di massa. Anche perché nel frattempo il colonialismo comincia ad assicurare un crescente afflusso di materie prime e perché nel frattempo in diversi luoghi del mondo si cominciano effettivamente a sviluppare gli istituti fondamentali del sistema capitalistico. Perché per finanziare le grandi imprese coloniali e quindi le grandi navi che vanno a prendere materie prime in altri paesi, oramai si è sviluppata la società per azioni, perché grazie all'innovazione tecnologica della rivoluzione industriale si è passati dalla manifattura nei paesi di campagna alle grandi fabbriche che cominciano ad affermarsi, perché di colpo le masse dei lavoratori non vivono più in campagna, ma oramai vivono tutte nelle città, nei cosiddetti quartieri operai, perché tutti oramai producono sempre di più, perché? Perché le persone che vivono in città cominciano anche loro a consumare i beni che vengono prodotti, ci siamo, e quindi si devono vestire, devono mangiare, seppur un minimo, devono abitare da qualche parte, quindi le città cominciano ad avere un grandissimo sviluppo edilizio, ci siamo, cioè cominciano a rafforzarsi. Così nell'arco di 50 anni si passa da un sistema economico che era un sistema economico contadino, come era stato per migliaia di anni, ad un sistema economico che invece, no, vede attraverso, nella fabbrica, attraverso l'incontro tra capitale e lavoro, dà vita ad un sistema economico che ha di colpo l'ambizione di produrre per le masse. E quindi... perché il capitale capisce immediatamente che più produttivamente maggiore il suo plusvalore, o aumenta lo sfruttamento, ma era già ai livelli massimi, e quindi nasce tutto il problema della conquista di nuovi mercati, dei mercati crescenti, perché un'economia che produce con un determinato tasso di produttività a un certo punto si satura e quindi per continuare a produrre profitto deve necessariamente trovare altri mercati. I mercati come si aprono? Si aprono con le guerre oppure abbattendo i dazi doganali, cioè si aprono abbattendo i dazi doganali, lo puoi fare con le guerre o lo puoi fare con la convenzione economica. Ci siamo? È molto semplice, perché un sistema produttivo che produce sempre di più. Nascono quindi concetti come quello del costo del lavoro per unità di prodotto, cioè la produttività. Quanti beni fai nell'organizzazione del tuo lavoro? Ci siamo? La fabbrica è chiaro che non è ancora definita. Ci vorranno Taylor e Ford, quindi no, 50 anni dopo, per cominciare a creare proprio una fabbrica per come noi lo chiamiamo, ma oramai il dato è tratto, il sistema sta cambiando. In questo la domanda che viene è il diritto in tutto questo? Marx altro non diceva che il diritto altro non era che una sovrastruttura al servizio della classe dominante per legittimare lo sfruttamento della manodopera da parte dei capitalisti. Non è che avesse proprio torto, perché se noi già andiamo a guardare l'articolo 2 della legge dello Chapelier, o ora non mi ricordo neanche qual era l'articolo, quello proibiva l'organizzazione sindacale, ed infatti la prima cosa che Marx dichiara a tutti è che bisogna abolire che cosa? Il reato di organizzazione sindacale. Bisogna cominciare ad esercitare pressione per l'abolizione di questo reato. Ma la posizione qual è? Sostanzialmente di questo ordine di sovrastruttura. Marx dice una sovrastruttura al servizio della classe dominante per il semplice fatto che non parla del contratto di lavoro, non parla dell'ordinamento giuridico, non parla del contratto di lavoro, non parla della fabbrica, non parla del sindacato, non parla della società per azioni, non parla di quelli che sono i principali istituti dell'economia capitalistica. Ci siamo? C'era stato il codice del 1805, il Code Napoleon, che in Italia verrà recepito nel 1865, ma ancora in quel codice non c'è segno del contratto di lavoro. Cioè le strutture giuridiche Alcuni dicono erano arretrate semplicemente, non avevano capito il nuovo mondo, in parte hanno ragione. Altri dicono no, non è che fossero arretrate, erano volontariamente arretrate. Perché? Perché in realtà ai capitalisti gli serviva una disciplina della fabbrica, gli serviva una disciplina del contratto di lavoro, gli serviva una disciplina del rapporto di lavoro? No, perché gli bastava il contratto individuale. Chi vuole questo lavoro? Molto semplice. Brutale e semplice, questo assicurava lo sfruttamento crescente. Ci siamo? E produceva ovviamente capitale in surplus sempre nella mano, sempre nelle mani degli stessi. Ora, aveva torto o aveva ragione Marx? Sicuramente in quel momento storico aveva ragione. Perché? Perché voi, se voi prendete l'Italia, molto semplice, siamo oramai in Italia, stiamo andando veloce, siamo negli anni 60, 70, 80 dell'Ottocento. Passiamo dalla Londra del 48 all'Italia degli anni 80, perché quello è il momento storico, mi spiego, cioè, e quindi io adesso vi faccio vedere come si arriva a superare il divieto, il reato di organizzazione, e lo faccio in Italia perché è qui che viene superato. Vi ricordate? Sono le azioni diacroniche, no? Cioè io studio come accade un determinato fenomeno che accade in tutti i paesi, prendo un paese che è quello dove accade per primo in maniera secondo me più interessante, quindi il superamento del divieto di azione sindacale che viene fatto prima in Inghilterra, poi in Francia e poi in Italia, noi lo studiamo sull'Italia, ok? Cioè che cosa accade? Accade che il sistema di produzione continua a produrre, continua a produrre, continua a produrre. Siamo nell'Italia degli anni Ottanta. Marx ha ragione o torto? Ha ragione, perché? Perché l'ordine è l'ordine liberale. In Italia lo Stato all'epoca, lo Stato liberale, quello dopo l'Unità d'Italia, è uno Stato governato dalla classe liberale, che era la classe conservatrice. Il Partito Socialista ancora non è neanche nato negli anni 70 dell'Ottocento, così come non è ancora neanche nata la CGIL, non è ancora nato un grande sindacato. L'ordine liberale, e in Italia appunto c'è lo Stato monoclasse. Perché si chiama monoclasse? Perché all'epoca votava solamente il 2% della popolazione, selezionato in base al censo e alla nascita, molto semplice. Potevi votare se eri aristocratico, potevi votare se eri molto ricco. Ci siamo, era un compromesso, se volete, tra aristocrazia e borghesia, no? Tracimato dallo Stato, senza entrare nella storia italiana troppo in dettaglio, che non ci interessa in questo momento, per cui volavano solamente loro. Chiaramente, aristocratici e borghesi avevano interesse a che si disciplinasse il contratto di lavoro? No. Avevano interesse a che i lavoratori si organizzassero in sindacati? No. Avevano interesse a che ci fossero scioperi? No. Tant'è vero che le uniche disposizioni che noi avevamo erano nel codice penale. Le uniche disposizioni che parlavano di diritto del lavoro erano quelle che erano nel codice penale, cioè il reato di organizzazione sindacale, e quindi peggio mi sento, di azione sindacale, e un codice civile nel quale non si parlava di contratto di lavoro, ma si parlava solamente del contratto mediante il quale il lavoratore loca le proprie opere, affitta le proprie energie, come se fossero esattamente cose. Ci siamo, senza una disciplina, salvo un principio, quello che il contratto mediante il quale si locano le proprie opere deve essere necessariamente a termine, perché era troppo forte il ricordo della schiavitù. Ci siamo, questo stato di cose conveniva alle imprese capitalisti? Sì, molto semplicemente. Questo però gradualmente comincia a far capire una prima cosa fondamentale ai lavoratori. Qual è? È che quella che accanto all'organizzazione sindacale ancora vietata era necessario cominciare ad avere anche una organizzazione politica. I partiti socialisti a livello globale, ancora oggi si chiamano laburisti nei paesi anglosassoni, nascono tutti da propaggini di organizzazione dei lavoratori. Ci siamo? Come funzionava quel sistema capitalistico dunque? Funzionava in maniera molto semplice. Nell'ordinamento liberale italiano, come in quello inglese, come in quello francese, come in quello tedesco, come in quello, no? In diversi momenti storici, era molto semplice. La fabbrica funzionava esattamente come diceva Marx, la retribuzione si andava a stagliare ai minimi necessari per la sopravvivenza, lo sciopero era un reato, l'organizzazione sindacale era un reato, i lavoratori a malapena riuscivano a dare vita alle proprie prime organizzazioni e società di mutuo soccorso per cercare di darsi una minima disciplina e tutela. L'orario di lavoro era al massimo possibile. Quando c'era uno sciopero, il problema è perché, per il tipico, lo sciopero nasce anzitutto come reazione agli infortuni sul lavoro, cioè muore il collega, tutti scioperano, no? Questo è l'evento tipico. Se c'era uno sciopero, lo sciopero era un problema di ordine pubblico. Quello che faceva il datore di lavoro era mandava a chiamare la guardia a cavallo. Ci siamo? Guardate che questa organizzazione, quindi lo sciopero era un problema penale. Il sindacato era un problema penale. I sindacati infatti nascevano in sordina e di nascosto. Questo stato di cose durerà per molti anni. Il problema qual era? È che gradualmente, con l'evoluzione dell'ordinamento capitalistico, normalmente nel capitalismo, cosa comincia ad accadere? Che in 40 anni di funzionamento del sistema capitalistico, naturalmente, a forza di prendere il plusvalore, quella classe di imprenditori borghesi ogni anno diventava sempre più forte. Lo sfruttamento si consolidava, la distanza tra le classi diventava sempre più forte e lo Stato tutto sommato si manteneva il problema peggiore. Qual era il problema peggiore? Quello di essere lui a doversi fare carico della repressione dello sciopero. Guardate, ci sono stati momenti nella storia d'Italia folli. C'è stato un presidente del Consiglio ancora nel 1800, credo 98, ma posso sbagliare la data, che si chiamava Di Rudinì, che di fronte allo sciopero dei camalli nel porto di Genova, sapete chi sono i camalli? Di fronte allo sciopero dei camalli nel porto di Genova sono quelli che scaricano le navi quando arrivano in porto. Interrogato in Parlamento su che quali fossero i provvedimenti che intendesse adottare, addirittura minacciò di bombardare il porto di Genova, il problema di ordine pubblico da decidere. Se non che, come sempre accade nella storia, ci si adegua e già negli anni 70, di fronte a questi fenomeni, anche la repressione dei falsi siciliani fatta da Crispi e a tutta una serie di altre problematiche sollevate, gradualmente insieme al Partito Liberale comincia ad affermarsi una nuova corrente più di sinistra guidata da Giolitti, che comincia a dire: signori, ma se i capitalisti sono sempre più ricchi, se il capitale frutta sempre di più, se le imprese sono sempre più forti, se la borghesia si è rafforzata così tanto, ma perché lo Stato deve intervenire per reprimere gli scioperi e le organizzazioni sindacali? Non è meglio che venga lasciato al libero gioco del mercato? Cioè, comincia a porsi una domanda, a dire: ma perché c'è ancora un divieto di organizzazione sindacale da reprimere magari con la forza, quando invece devono essere i datori di lavoro a convincere il lavoratore a lavorare? E a quel punto comincia a partire un forte movimento che culminerà nella modifica del codice penale Zanardelli, che abolirà il reato di sciopero per affermare la libertà di non lavoro. Ancora non si chiama sciopero, perché le parole sono importanti e quella classe liberale non voleva ancora riconoscere l'importanza dello sciopero, non voleva neanche nominarlo, ma riconoscere la libertà di lavorare significa implicitamente riconoscere quale altra libertà? Se io affermo che voi avete la libertà di venire a lezione, implicitamente riconosco la libertà di non venirci, però non fate l'esame da frequentanti. Ci vediamo la prossima volta. Ci sono domande su tutto questo, ragazzi? Ci abbiamo fatto tante cose oggi, eh? Tutto chiaro?